Andiamo avanti dando la parola al professor Giorgio Bolino, che ci parlerà sull'audit. E Giorgio, ti ascolto volentieri, conoscendo anche lo scrupolo che metti nel preparare le relazioni. Prego Giorgio.
Grazie. L'obiettivo della relazione è quello di parlare dell'audit nelle prestazioni medico-legali alla luce delle indicazioni del codice deontologico. Tre settori, tre campi che ho cercato di riunire per dare un minimo comune denominatore a questa mia presentazione. Però, qualche premessa mi correrò obbligo di farla, altrimenti credo di non riuscire nell'intento della chiarezza che poi è quella che mi ero riproposto. Una prima chiarificazione assolutamente nota, non voglio offendere la vostra preparazione, cultura, intelligenza, sappiamo tutti benissimo che nel corso del tempo è cambiata in maniera assolutamente. Picasso, questa frangente non avrebbe più forse ragione d'esistere, è cambiata la concezione di ciò che è buona o cattiva medicina, questa forma di ora auspicabile per molti aspetti empatia al giorno d'oggi è stata sostituita da una medicina molto più convulsa, molto più complessa, in cui si impone un modello di contrattualità per il quale, se vogliamo in maniera sicuramente parte anche distorta, l'atto medico si conclude con la corretta esecuzione delle richieste espresse non tanto da un paziente ma addirittura da un cliente, da un cittadino utente, come peraltro era espressamente chiamato in precedente versione del nostro codice, il che porta chiaramente i medici a proporre una medicina difensiva che, per quanto si crabbia, da loro entro certi aspetti in maniera condivisibile è vissuta come un'autotutela della propria professionalità. Un altro concetto base è che la moderna medicina è di necessità una medicina d'equipe, non esiste più il medico che in maniera singola si propone di fronte a un atto diagnostico terapeutico, ma è un complesso di attività in cui più professionisti della sanità cooperano per la diagnosi e la terapia, per cui nel 2014 è improprio parlare di responsabilità medica o di responsabilità del medico, ma secondo me è molto più appropriato parlare di responsabilità sanitaria totondo, e quindi non una mera valutazione delle condotte, ma soprattutto a livello apicale anche della responsabilità nella scelta e gestione delle attrezzature e dell'equipe sanitaria, quindi una responsabilità sanitaria a tutto tondo, sicuramente con una valutazione di ordine assistenziale, ma altrettanto sicuramente relativa a funzioni organizzative, chiaramente coinvolgente in misura apicale diversificata poi i vari professionisti che si trovano nella loro scalarità a operare in ambito sanitario. Non possiamo dimenticare il povero medico che, schiacciato da senso di colpa più o meno appropriato, si vede porre al centro di questo circolo vizioso, non certamente virtuoso, in cui un'ipotesi di malpractice lo propone di fronte a una vera e propria macelleria mediatica, con conseguente aumento insostenibile dei costi assicurativi, con un dissesto funzionale del singolo, del reparto. Proviamo a immaginarci di essere curati in un reparto dove tutti sono indagati in ambito penalistico e dove quindi ognuno deve salvaguardare la propria posizione rispetto a quella dei colleghi. Il che porta a questa medicina difensiva, attiva o omissiva, poco importa, con un aumento spropositato dei costi del sistema sanitario nazionale, e qui chiaramente lo strangolamento è completo e il circolo vizioso si conclude e si autoperpetua. Non è un caso che quindi Fiore e la Monaca hanno giustamente parlato, io direi in maniera del tutto condivisibile, di una epidemiologia del contenzioso giudiziario che rappresenta una vera e propria malattia sociale, per la quale poi loro propongono una certa terapia, continuando con questa diciamo metafora, ma io trovo il tutto assolutamente condivisibile. Mi sono posto quindi la curiosità di andare a vedere cosa succede all'estero, per esempio in Gran Bretagna. Ecco, ho trovato dei lavori non particolarmente aggiornati, ma sicuramente per i loro numeri assolutamente delucidativi. Stiamo parlando in ambito penalistico nel Regno Unito, in questo lavoro di Holbrooke vediamo che in 122 anni vi sono state solo 7 condanne penali di medici, con 13 condanne negli ultimi anni, negli anni 90, quindi con, tra virgolette, una impennata. Quest'altro lavoro, un po' più recente, prende in considerazione 210 anni, nei quali sono 177 i sanitari in senso lato accusati di omicidio colposo, pensate 0,84 l'anno. Noi a Roma abbiamo, diciamo, una media di probabilmente 0,84 all'ora, 85 erano medici, quindi 0,4 l'anno, dei quali 60 assolti, 22 condannati in giudizio e 3 che si sono dichiarati colpevoli prima dell'inizio del procedimento. Anche qui, con un istogramma, evidenziamo un'impennata negli ultimi anni, ma i numeri assoluti sono assolutamente risibili, risibili rispetto alla realtà italiana. Invece, in ambito civilistico, la situazione è uguale dappertutto. Sono profondamente preoccupate le dichiarazioni di questo responsabile della salute pubblica della Gran Bretagna, perché evidenzia un incremento notevole delle azioni risarcitorie e dei costi che cominciano a pesare in maniera insopportabile anche per il sistema sanitario anglosassone. Perché che cosa comporta? Comporta che, a mio avviso, bisognerebbe fare basta con la cultura della colpa. Quello che dovrebbe interessare maggiormente anche la medicina legale è la buona pratica clinica, il bene salute del paziente e la garanzia di tutela che deve essere adottata nei suoi confronti. Quindi l'analisi della condotta, anche ipotetica, in quanto dannoso favorire di danno, e in questo senso si inserisce, come dirò tra breve, il procedimento dell'audit. Di minore interesse è anche per la medicina legale, qui evidentemente dobbiamo fare anche noi un'analisi di coscienza, sono concetti quali la colpa, la sua qualificazione, la sua graduazione lieve, grave, i canoni di impostazione penalistica, civilistica, le causidiche disquisizioni sulla corretta interpretazione della legge Balduzzi. Noi facciamo medicina legale, non siamo giurisprudenza, siamo una fonte del diritto, ma dovremmo essere primariamente dei medici, e quindi entrare meno in discussioni anche a livello congressuale su questi temi, per carità, assolutamente anch'essi importanti, ma portare avanti un discorso un po' più a braccetto con il territorio e quindi con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere, lì dove la medicina legale dovrebbe invece bussare fortemente alla porta per entrare a pieno diritto nella gestione del rischio clinico, nel governo clinico in senso lato, e quindi tramite la valutazione della mappa dei rischi, l'attenta analisi della cartella clinica, della scheda di pressione ospedaliera, in maniera tale quindi da uscire in buona sostanza di fuori della cultura della colpa. Cioè alla medicina legale moderna dovrebbe interessare di più il come e perché si sbaglia, non chi sbaglia, e quindi provvedere all'analisi, all'individuazione dei rischi, alla prevenzione, all'eliminazione, all'induzione dei rischi, al trasferimento poi dei rischi non altrimenti comprimibili nella sede assicurativa più appropriata, che non è certo quella penalistica. E quindi la teoria della mela marcia, l'errore da perseguire a ogni costo, il culto della responsabilità personale, dovrebbero venire, a mio avviso, modestamente, vedete un po' voi, un po' meno al giorno d'oggi. La medicina legale quindi in questo circolo virtuoso del governo clinico, e questa frase presa da un lavoro di neonatologi anglosassoni mi è parsa particolarmente efficace, perché proprio da questa unione tra i clinici, e aggiungiamoci anche i medici legali e i manager, che si rappresenta il goal, quindi l'obiettivo essenziale della buona pratica clinica. Il codice deontologico anche attuale, ecco che va, a mio avviso, ben oltre la cultura dell'errore, e giustamente sottolinea nel titolo 2 all'articolo 14 una ampia serie di indicazioni di prevenzione e gestione degli eventi avversi, di sicurezza delle cure, per carità di patria, non ve lo leggo tutto l'articolo, però come vedete molto molto approfondito. L'importanza quindi del ruolo positivo dell'errore è affermata con chiarezza, anche con rinnovata chiarezza e con maggior approfondimento, a mio avviso, rispetto alla precedente versione del 2006. La gestione dell'errore quindi è un'attività professionale in senso stretto, l'errore dichiarato è incentivo al miglioramento dell'attività professionale, il governo clinico è un impulso a migliorare l'organizzazione, l'esigenza di una mappatura degli errori è possibile unicamente attraverso procedure che siano parte caratterizzante dell'intima essenza professionale del medico. In questa rappresentazione, così per stemperare un po' gli animi, ho riproposto un clamoroso errore dei Santi Cosme e Damiano, vissuto dai fedeli chiaramente come un miracolo, a maggior ragione perché si trapiantava una gamba di colore su un soggetto pelle chiara. Ma questa reiterata rappresentazione iconografica, c'è anche qualche artista senese se non sbaglio, non vuol dire che la reiteratezza dell'errore deve essere chiaramente beatificata, ma è proprio che da questo errore bisogna imparare per andare al di là, per la prevenzione dello stesso. Quindi, secondo il codice deontologico, anche e soprattutto nella versione attuale, abbiamo almeno 6 regole auree date come sintesi dell'articolo che vi avevo precedentemente proposto, e cioè l'adesione alle buone pratiche cliniche, l'attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, la comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause, lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure, la rilevazione, segnalazione, valutazione di eventi sentinella, siano errori, quasi errori o eventi avversi, la riservatezza delle informazioni, e questo è un perno essenziale su cui la medicina legale dovrebbe farsi particolarmente sentire nell'ambito delle aziende sanitarie. Non ricordo, ma la proietto solo brevemente, la diapositiva, il concetto e la definizione essenziale della clinical governance. Ricordo però che nell'ambito del governo clinico l'audit è un momento essenziale, è uno strumento particolarmente importante, quindi uno strumento di miglioramento della pratica clinica attraverso una clinica analisi delle condotte. Secondo quest'altra definizione particolarmente nota del clinical audit, è un processo quindi di miglioramento della qualità. Questo è assolutamente noto, il ciclo dell'audit l'ho riproposto con alcune modifiche anche per venire meglio alle finalità di questa chiacchierata. Chiaramente si parte dall'identificazione di un problema o lo scopo dello studio, quindi anche una fonte di approfondimento e di ricerca. Si devono però definire con chiarezza degli standard di riferimento, poi si osservano le prassi, si raccolgono i dati e le si confronta con gli standard e criteri che si erano predefiniti al fine di realizzare il cambiamento, confermare la prassi o implementarla, perché chiaramente se il feedback è positivo la prassi va confermata, ma anzi va diffusa, se è negativo bisogna porre in essere tutta una serie di provvedimenti di risoluzione del problema. Qual è la criticità dell'audit? E che è vissuto probabilmente con paura, come minaccia, anche come fonte di limitazione della libertà decisionale da parte del medico, e poi perché si instaura una psicodinamica tra il valutatore e il valutato un po' particolare, per la quale vi è paura di criticare o di essere criticati, vi è una sostanziale riluttanza a confrontarsi con standard esterni. Applicare questo alla medicina e alle prestazioni medico-legali e chiaramente comporta delle ulteriori difficoltà, perché è vero che l'audit potrebbe essere giustamente uno strumento sistematico di miglioramento anche per implementare la qualità delle prestazioni medico-legali, però è pur vero che il medico legale ha delle difficoltà rispetto a cliniche ulteriori a confrontarsi con delle valutatori esterni, e chiaramente questo si potrebbe ipotizzare nella pratica, non solo nell'alveo della patologia forense, dove il procedimento può essere di utilità in aggiunta comunque a una serie di indicazioni di letteratura, di linee guida e di protocolli esistenti, ancor di più nel laboratorio forense dove ci sono dei codificati standard di riferimento quali quantitativi, ma di più in tutti gli ambiti di valutazione, sia monocratici che collegiali, al fine di prevenire cosa? Ne avrà parlato Finestri sicuramente nella sua relazione questa mattina, i danni economici, dei pericoli sia per la sicurezza del singolo, della collettività, che per la salute. Quindi nelle prestazioni medico-legali le difficoltà sono legate alla peculiarità della nostra pratica, intanto basata spesso su un'autoreferenzialità e su soggettive valutazioni che sono prive spesso di precisi punti di riferimento. Si pensi per esempio alla pretesa di matematizzare con percentuali in accento il bene salute, che è essenzialmente infinito. Aspetto positivo sicuramente che prevenire l'errore medico-legale è preferibile rispetto alla sua censura, famose, famosissime note critiche cui tutti quanti noi siamo avvezzi. L'audit quindi nelle prestazioni medico-legali potrebbe comunque consentire di, a mio avviso, accentuare i perni cardine della nostra disciplina e del nostro metodo, cioè il rigorismo obiettivo metodologico, l'implementazione di linee guida di valutazione, badate bene, non di tabelle o di tabelline con riferimenti normativi più o meno obsoleti, potrebbe consentire di approfondire e aggiornare la nostra professione in maniera continua, di omogenizzare i processi valutativi rendendoli verificabili e comparabili nei risultati che si sono ottenuti. Siamo a Siena e non speravo, non immaginavo di trovarmi di fronte al professor Barni, ne sono contento, non potevo, anzi diciamo anche abbastanza commosso. Lui non è piaggeria questa, lui è stato un precursore della medicina legale basata sulle evidenze. Io ho portato soltanto uno tra i riferimenti principali dei suoi contributi sul tema. Soprattutto è stato un maestro che, pur essendo tale, ha avuto l'onestà intellettuale di dire basta all'ipse dixit. Non so se Pitagora abbia fatto lo stesso, probabilmente no, abbiamo stando ai suoi discepoli. Parlando di discepoli, tocca fare riferimento a qualcuno che si è appunto definito tale, poc'anzi, ma come diceva qualcun altro, che guardava molto lontano perché ha avuto la possibilità di stare sulle spalle di un gigante, e beh, indubbiamente, onore al merito, Vittorio ha avuto la capacità di sistematizzare questo concetto di medicina legale basata sulle evidenze insieme a tutto il suo gruppo di lavoro, come vedete. Anche qui ho riportato soltanto alcune delle indicazioni di letteratura tra le più utili, e come vedete anche con una serie di schematismi che sono particolarmente efficaci anche per portare nella nostra disciplina una medicina legale basata sulle evidenze. Vi ringrazio.
Grazie Giorgio e complimenti per la relazione.